Allora, ben trovati e iniziamo con un segno di croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Affidiamo la nostra lettura biblica all'intercessione della Vergine Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati e stasera concludiamo la nostra prima parte della Settimana Santa, prima di entrare nel Triduo. Di per sé, liturgicamente siamo già nel Triduo, perché naturalmente stasera sono già i primi vespri e la Chiesa segue nella liturgia l'impostazione ebraica che, per la quale il giorno comincia con la sera del giorno prima, per cui se vivessimo per esempio in Israele, stasera sarebbe già siamo già nel giovedì, per cui siamo già entrati nel giorno. Però noi manteniamo ancora per domani sera, vi ricordo, alle 20:45, per chi vorrà, ci incontriamo per leggere qualcosa e approfondire il primo giorno del Triduo del Signore, della sua passione, morte e risurrezione. E stasera rimaniamo ancora un passo sull'Antico Testamento e su dei brani tratti dai profeti che in qualche modo ci preparano, ci aiutano a cogliere e a vivere quello che nei prossimi giorni sarà il mistero centrale della nostra fede cristiana. E allora stasera io volevo leggere con voi qualcosa, naturalmente non potremo leggerli tutti bene, ma almeno così passare in rassegna almeno dei punti salienti dei canti del servo del Signore che troviamo nel libro di Isaia, a partire dal capitolo 42, e sono canti nel senso di non tanto come composizioni canore ma degli inni, qualcosa che poi noi nella liturgia li cantiamo anche, ma li ascoltiamo anche per esempio come prime letture, soprattutto in questi giorni, e vedremo anche per quanto riguarda l'ultimo di questi quattro canti nel Venerdì Santo. Siamo nel libro di Isaia, nella seconda parte, nel secondo Isaia, nel Deutero Isaia, e quindi è un profeta che sta vivendo l'esilio e poi comincerà a vivere anche il ritorno, l'esperienza, la Shoah, la catastrofe che il regno di Giuda vive ad opera dei babilonesi nel 587 avanti Cristo, la deportazione e quindi questi esuli che vivono nell'esilio. C'è qualcosa che in questa esperienza drammatica vissuta da Israele e vissuta da tante altre popolazioni di essere deportate, che nella loro tragedia dice qualcosa del male all'opera dentro di noi e fuori di noi, che ci porta in esilio. Le prime volte che andavo in Israele, ancora nel 98-99, nel vecchio allestimento del Museo della Shoah, all'entrata, nel nuovo allestimento non l'ho più trovato, non so se mi sembra che non l'abbiano più messo, entrando c'era una grande scritta che diceva più o meno dimenticare è la via dell'esilio, ricordare è la via della redenzione. E allora c'è qualcosa che ha a che fare anche con noi, no? Perché in qualche modo noi in questi giorni, nella Settimana Santa, vivendola ogni anno e poi nella Pasqua Domenicale, noi ci aggrappiamo alla memoria, alla memoria di quello che Dio ha fatto per noi. E sappiamo che è importante custodire la memoria, perché la memoria dice l'essere, custodire la nostra storia con le sue cadute e con le sue cose belle, con le nostre decisioni, con anche con i nostri fallimenti, ma per Israele far memoria e custodire la propria storia nella quale ha scoperto che Dio c'è stato e c'è. E allora ecco, queste composizioni, di cui cominciamo a leggere subito la prima, al capitolo 42, che parlano di questo servo del Signore, servo di Adonai. Ricordate che non si dice servo di Yahweh, permettetemi sempre di, noi non dobbiamo dire il nome impronunciabile di Dio, che è impronunciabile anche per noi, e fra l'altro ha un senso il non pronunciarlo, che gli ebrei ancora fanno e che noi dovremmo continuare a fare. Ha un senso storico, ma su questo ve l'ho già detto tante volte, perché noi non sappiamo come si vocalizza il tetragramma sacro, e ha un senso spirituale. Il non potere pronunciarlo e dire ogni volta che l'ebreo trova scritto il tetragramma sacro, invece di questo non sappiamo come si dice, ma dire mio Signore Adonai, e spiritualmente significa che tu su Dio non metti mano, cioè nel senso che tu sul mistero di Dio non puoi prenderlo, comprenderlo come se fosse una cosa, un oggetto, è più grande di te. Questo porsi di fronte all'altro che è Dio, però attenzione, anche di fronte all'altro che è l'altro, che è l'altra, vicino a noi, l'altro, l'altra non è mai riducibile, lo facciamo purtroppo, ma non è mai riducibile a un oggetto. Allora in qualche modo ecco, noi dovremmo mantenere questo stupore, questa trepidazione rispetto al mistero di Dio che non possiamo pronunciare, per poi scoprire che si rivela in noi nel nome dolcissimo di Gesù che ci viene donato. E allora questo servo del Signore di cui si parlerà in questi versetti che leggeremo, non sappiamo chi è, nel senso che non ha un nome, nel libro di Isaia non ha un nome, per cui ci sono state tante interpretazioni, c'è l'interpretazione di chi dice è il profeta stesso che poi vive queste esperienze drammatiche. L'interpretazione cristiana è quella di dire qui si parla del Messia, che per noi cristiani è appunto il Signore Gesù. Nella tradizione ebraica, anche qui qualcuno, però una parte minoritaria, interpreta anche come il Messia, altri interpretano anche come il popolo stesso, Israele, che nel corso della sua storia ha vissuto esperienze tragiche come quello che si dice anche di questo servo del Signore. Un servo del Signore che vedremo viene a operare, a compiere l'opera di Dio, cioè di un Dio che entra nella storia degli uomini e compie la sua opera, in particolare per mezzo di un uomo che viene chiamato, scelto, no, a compiere quell'opera che Dio vuole che quest'uomo compia. Dice il capitolo 42, versetto 1, ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà, né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Allora questo quest'uomo di cui non sappiamo il nome viene definito servo. E attenzione, servo da una parte può avere un'accezione negativa, servi, no, nel senso più spregevole del termine, delle persone asservite a un potere. No, c'è un libro di Don Milani che tanti anni fa avevo letto, era su Don Milani, e aveva un titolo che mi è rimasto impresso e che potrebbe essere, come dire, quello che ci auguriamo che possa essere detto anche di noi, no? Perché il titolo era Lorenzo Milani, servo di Dio e di nessun altro. Servo di Dio e di nessun altro. E allora c'è un senso negativo, però dall'altra parte c'è anche un senso positivo, bello. La Chiesa Cattolica onora alcune persone che per la loro vita sono state segno di Dio, di amore alle persone, chiamandole, onorandole col titolo di servo di Dio. Ma pertanto, per rimanere ancora nella Bibbia, pensate che Mosè, e alla fine della sua vita, cioè nel capitolo 34 del Deuteronomio, sarà chiamato per la prima e unica volta nel Pentateuco servo di Dio. Cioè, quasi per dire, tutta una vita per imparare a servire, tutta una vita per imparare ad amare. E allora e fra l'altro sappiamo che poi Gesù, no, dirà di sé che lui non è venuto per farsi servire, come a volte purtroppo anche nella Chiesa ci sono alcuni che questo non l'hanno capito, non l'hanno neanche tanto letto bene, no? Non è venuto per servire e dare la vita. E allora c'è una forza in questa capacità di servizio, capacità di amore. E allora è il mio servo che io sostengo, io ci sono, il mio eletto di cui mi compiaccio, vedete, sostegno, quasi come a dire sarò con lui nelle sue prove. I profeti saranno molte volte messi alla prova, portati in tribunale, accusati. E allora è il Signore che dice, questo mio servo, io sarò con lui. E se ci sarà da affrontare dei tribunali, io sarò con lui. E poi il mio eletto, quello che ho scelto, di cui mi compiaccio. Anche qui per noi cristiani ci risuona, no? Ricordate al battesimo, quando Gesù uscendo dall'acqua si squarciarono i cieli, e si udì una voce del Padre che diceva, questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, cioè in lui mi sono compiaciuto, cioè così come a dire, così va bene, così mi compiaccio, così mi narri, dice il Padre al figlio. E poi attenzione anche qui su questo spirito, lo Spirito di Dio che è su di lui, e poi porterà il diritto alle nazioni. Notate come questo termine diritto, che potrebbe essere tradotto anche come giustizia, il termine ebraico è mishpat, che può essere diritto e giustizia, d'altra parte sono anche vicine, no? In qualche modo la giustizia, la giusta relazione che aiuta la vita. Il Signore Dio interessa la giustizia, perché la giustizia, la giusta relazione, permette la vita, l'ingiustizia uccide. E per tre volte, cioè per cui l'opera di Dio, che è un'opera di fare giustizia, di realizzare le giuste relazioni, sarà attraverso questo servo. Che però, notate subito al versetto 2, ci stupisce perché questo servo, questo inviato, non ha i superpoteri che normalmente nei libri degli eroi, delle favole, oppure noi tante volte pensiamo che uno per operare, per mettere a posto le cose, deve avere dei poteri speciali per aggiustare le situazioni. E qui ci viene detto che il suo modo di operare la giustizia, il suo stile, che attenzione, non può essere mai indipendente dal suo contenuto. Il contenuto del suo messaggio va anche con lo stile con cui il messaggio viene portato. Tra l'altro questo è un, come dire, è quello che vediamo in maniera drammatica in quelle situazioni, appunto, in cui anche nella Chiesa, ma non solo, persone che come contenuto portano un messaggio, ma il loro stile di vita stride con il messaggio che porta. E allora il suo stile qual è? Quello di non gridare né alzare il tono, non farà udire in piazza la sua voce e poi non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Ricordo quando studiavo in Gregoriana che il mio prof di Antico Testamento, leggendo questo brano, diceva che in ebraico proprio questa frase non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, poteva essere tradotta o così come leggiamo, cioè lui non farà questo, non spegnerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino, oppure si poteva anche tradurre, lui diceva come egli, canna incrinata, non si spezzerà. Egli, stoppino dalla fiamma smorta, non si spegnerà. Cioè, quasi a dire come vedevamo domenica sera, ricordate per chi abbiamo commentato insieme, è quel re che viene su un'asina, che non viene su un cavallo potente, è un re mite, che non significa appunto dimissionario, così che sta lì, ma è un re che è più forte della sua forza, che sa porre limite alla sua forza per il bene. E questa, fra l'altro, questa immagine della canna incrinata che non si spezza e del lucignolo, così in un'altra traduzione, fiamma smorta che sta morendo ma che non si spegne, secondo Alberto Mello, biblista della comunità di Bose, lui dice che qui ci si rifà, l'autore si rifà a una tradizione che gli esuli in Babilonia hanno visto lì, in quella terra, cioè in Babilonia quando veniva pronunciata una condanna a morte, prima che questa fosse eseguita in maniera definitiva, un araldo del re percorreva la città proclamando ad alta voce che tal dei tali era stato condannato a morte e andava in giro con un bastone, una canna e con una lanterna accesa. E invitava chi avesse qualcosa da dire in sua difesa di venire e dirlo. Se dopo 3 giorni nessuno si era presentato in difesa di quest'uomo, allora l'araldo andava nella cella del condannato, spezzava il bastone e spegneva la fiamma. Allora è interessante che il Signore nella sua azione non condannerà nessuno. Non condannerà nessuno. E questo, vedete, non solo ci fa pensare alla fatica della Chiesa che tante volte continua in qualche modo a emettere condanne. Pensate che coloro che sono i detrattori del Concilio Vaticano II, i tradizionalisti, e che dicono che il Concilio Vaticano II non è stato un concilio, perché? Perché tutti gli altri concili prima finivano con anatema sit, le condanne degli eretici, di questi qua, no, eccetera. Il Concilio Vaticano II è stato il primo concilio che non ha condannato nessuno, e allora per quelli lì questo non è un concilio, perché qualcuno dobbiamo condannare, no? E allora questo credo anche per noi, perché a volte siamo noi stessi che ci sentiamo condannati. e a volte anche da situazioni, vicende, fallimenti, peccati che abbiamo nella nostra vita in cui siamo caduti e che a volte sentiamo come una condanna che ci portiamo dentro. E allora c'è un servo del Signore che viene a compiere la sua opera di salvezza, che la prima cosa che viene detto è che non condannerà nessuno. Non condannerà nessuno. E poi dice ancora, ecco, no, così dice il Signore, Dio che crea i cieli, gli dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dal respiro alla gente che la abita, eccetera, eccetera. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia, ti ho preso per mano, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo, e luce delle nazioni. Interessante, attenzione. Del popolo, quando si dice il popolo nell'Antico Testamento, dice appunto il popolo eletto, il popolo di Israele. E quando si dice luce delle nazioni, le nazioni, i goim, siamo noi. Non so adesso se qualcuno di voi ha di radici ebraiche, ma io non credo, penso di no. E quindi sono un gentile, uno delle, no, delle nazioni. Allora, come dire, c'è un'opera di Dio che è per il popolo e per tutti. Per tutti. Eccetera. Perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, nella reclusione, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. E allora è l'opera che il Signore vuole compiere concretamente per ridare vista ai ciechi, per liberare dal carcere. Fra l'altro avete visto che la Via Crucis del Papa, di cui abbiamo già i testi, le meditazioni, le ho messe anche sul gruppo WhatsApp, e sono tutte fatte da persone che hanno a che fare col carcere. Quelle che il Papa poi leggerà, qualcuno leggerà nelle Via Crucis di venerdì sera. E allora c'è quel carcere e ci sono i carceri che in qualche modo sono anche a volte le nostre esistenze, alcune relazioni sono mortifere, sono di carcere. E poi riavere gli occhi, no? Che significa poter vedere. Nel senso che gli occhi poi, non tanto che funzionino, e chi non funziona, purtroppo le persone che non riescono a vedere, vivono tutto questo dramma, questa fatica, e allo stesso tempo sappiamo che a volte non basta che gli occhi funzionino per vedere. Non so, qui spezzo una lancia, non so se do la lancia in mano alle mogli contro i mariti, perché in genere sono le mogli che dicono ai mariti: quello sta in casa e non si accorge di niente, no? Ma perché i mariti lavorano, cioè, no, anche le mogli lavorano. Fermiamoci qui, basta, non voglio, siamo nella settimana santa, non apriamo. Ma quello che voglio dire è appunto un cuore libero che veda, no? Si vede bene poi col cuore. E allora ecco, è questa opera del Signore che vuol compiere. Andiamo avanti, vediamo, passiamo al capitolo 49, dove al versetto 1 c'è il secondo canto del servo del Signore. E dice: ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane, il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Vedete, il primo canto era il Signore che parlava, e qui invece è il servo stesso che parla. E dice appunto che intanto ritorna queste nazioni. È importante anche questo, notate, nonostante che poi Israele ha vissuto e continua a vivere delle derive di guardare solo a sé, e anche queste noi le viviamo anche se non siamo Israele, cioè gli altri, no? Nell'Antico Testamento c'è tutta una linea profetica, non a caso, che sempre più sente che c'è un amore del nostro Dio che è per tutti, che è per tutti. E allora questo servo sente che la sua vicenda che si sta svolgendo all'interno del popolo di Israele ha una portata universale. E allora dice: il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. E naturalmente ci risuonano dentro la chiamata di Geremia, che non abbiamo visto, ma Geremia nel capitolo 1 dice al versetto 5: prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Ricordate che Paolo in una sua lettera dirà: colui che mi scelse fin dal seno materno. E uno potrebbe dire: caspita, che vocazione, no? Cioè, questi sono stati chiamati, no, nel grembo materno, prima che, eccetera, una cosa. Però vedete, intanto tutta la scrittura che noi leggiamo parla di loro, ma parla anche di noi. Allora, che cosa questo può dire a noi? Vedete, qui c'è qualcosa che facciamo fatica un po' a capire. Cioè, nel senso che noi pensiamo che una vita a un certo punto viene creata nel grembo di una donna per un'unione sessuale, nell'amore? Non sempre. Non sempre. E allora sta lì, a un certo punto, no? E quasi come un angelo che avverte il Signore dice: ah sì, quello, allora facciamo il progetto, no? Che poi lui dovrà realizzare, il progetto di Dio. No, qui la scrittura dice in qualche modo che ciascuno di noi, ciascun uomo, ciascuna donna, al di là di quanto sia venuto al mondo per amore, ma è venuto al mondo per amore di Dio. Per amore di Dio. Facciamo fatica a capirlo, e pensando a certe situazioni veramente anche di violenza, è come se c'è un amore più grande della violenza anche che può accadere, che può essere la causa, no? Di una nascita di una persona. C'è un amore più grande. E vedete, facciamo fatica a capirlo, ma io stesso, però, vedete, se il Signore in qualche modo ci aiutasse a entrare in questo, sarebbe un po', come dire, sentire che ciascuno di noi, al di là di quanto sia stato voluto, di più, di meno, da un uomo, da una donna, Dio ci ha voluti. Bene. Ci vuole e ci vorrà. E questo è importante che il Signore, che noi lo chiediamo e che il Signore ce lo vuol donare di poterlo percepire, perché poi nei momenti della vita in cui ci sembra di vivere in deserti, in cui ci sembra che nessuno ci voglia bene, nella fede in Dio e in Cristo c'è una parola che ci ricorda e ci dice che prima di tutte le vicende, eccetera, io ti ho voluto, ti ho conosciuto, ti ho chiamato per nome. E dice: ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano. Mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Qui c'è, mi ha custodito. Cioè qui c'è l'immagine dell'uomo cacciatore che prende le sue frecce o le sue armi, le tiene, no, nella faretra, custodite, in cammino, da usare quando ci sarà bisogno. Mi ha detto: mio servo, tu sei Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. E io ho risposto: invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze, ma certo il mio diritto è presso il Signore, nella mia ricompensa presso il mio Dio. Vedete, il cammino del servo è un cammino che passa anche attraverso i momenti in cui uno sperimenta il fallimento o l'inutilità apparente o più effettiva di quello che tante volte ha cercato di fare, per migliorare, per operare. E allora è come se di fronte anche al fallimento che ci può essere a volte più o meno grande e c'è nella nostra vita, costui senta di dire io sono in Dio, anche il mio fallimento è nelle sue mani, lui raccoglie tutta la mia vita, il mio diritto è in lui e la mia ricompensa è presso Dio. E dice, ora ha parlato il Signore che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché era stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza. E ha detto, è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e per ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Così dice il Signore, il Redentore di Israele, il suo Santo. Notate sempre questa dinamica che parte da Israele e Giacobbe, ma che va a tutte le nazioni della terra. Una dinamica, l'opera del servo, l'opera di Dio, che si compie attraverso il suo servo, è un'opera di riconciliazione. Attenzione, Israele è il nord e Giacobbe è il sud. Così si chiamavano, Israele e Giacobbe poi sono naturalmente la stessa persona, no? Cioè, ma in qualche modo poi diventeranno i due regni che si divideranno dopo Salomone, e il regno del nord e il regno del sud, che da buoni fratelli arriveranno a farsi guerra. E allora è un'opera di riconciliazione, l'amore riconcilia. L'amore in qualche modo, vedete, il male divide. Fra l'altro sappiamo che la parola diavolo significa colui che divide. Il male spacca. E allora in qualche modo l'opera del servo mandato dal Signore è un'opera di riconciliazione. E questo teniamolo presente, poi lo vedremo ancora meglio naturalmente, come sappiamo, nell'opera di Gesù. Al capitolo 50... E al versetto 4 troviamo il terzo canto del servo del Signore e dice: il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori e le mie guance a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. E allora questo servo che è un discepolo, è uno che impara dal suo maestro. Ricordate che noi tutti i cristiani, oltre che anche in questi giorni penso che ciascuno di noi può magari fermarsi sul aver scelto in qualche modo di essere cristiano, che significa profondamente significa di Cristo, in relazione con Cristo, e dall'altra parte noi siamo discepoli, cioè dietro all'unico maestro che Gesù, non abbiamo altri maestri, abbiamo fratelli e sorelle che in qualche modo ci aiutano nel cammino, ma che sono fratelli e sorelle come noi, discepoli come noi, ma l'unico maestro è il Signore Gesù. Noi siamo discepoli, stiamo dietro e staremo dietro tutta la vita per imparare dal maestro il mestiere di vivere. Il mestiere di vivere è per gustare una forza della vita che ci dia la grazia di poter entrare anche nella nostra morte da vivi. poter morire da vivi, cioè nella fiducia, nella speranza, nella vita del Cristo che ha vinto ogni morte. E allora cioè un discepolo che ha ascoltato una parola, ha fatto un cammino, ha una lingua da iniziato a un certo punto, dirà, no? Per portare una parola allo sfiduciato, a colui che non ha fiducia in nessuno, a colui che non si appoggia in nessuno, che ha perso ogni appoggio. E la fede nella Bibbia non è tanto un pensare che esista qualcuno, ma è una figura più esistenziale, cioè è un camminare, ecco, poggiando, mettendo il piede, affidandosi a qualcuno, credendo a qualcuno, facendo punto d'appoggio. E allora è una parola che appunto è rivolta e ascoltata perché aiuti altri, coloro che non hanno appoggi, a trovare un appoggio di vita. E poi ecco questo servo, che c'è l'immagine, mi ha aperto l'orecchio, letteralmente sarebbe mi ha forato l'orecchio, ed è un'immagine degli schiavi, cioè che, ai quali nell'antichità veniva forato l'orecchio come segno di appartenenza al loro padrone, no? Qui in qualche modo io sono stato così coinvolto da lui che tutta la mia esistenza in qualche modo è giocata in questo amore alla vita degli altri. Ora, e poi quello che leggevo, il versetto 6 già parla di questo, di questa azione del servo che troverà il rifiuto ed entrerà nel mistero appunto della passione, che vedremo e vediamo subito meglio, e andiamo verso la fine, nell'ultimo canto del servo del Signore, il quarto canto del servo del Signore, che troviamo nel capitolo 52 e nel versetto 13. È un lungo canto che finisce tutto il capitolo 53 in pratica, e notate che questo canto, chi parla in questo canto? Abbiamo visto che in alcuni canti passati parla Dio, parla il profeta, qui parla Dio all'inizio e alla fine e descrive il servo, e poi nella parte centrale c'è un noi. Che non soltanto parla di questo servo, ma ne parla perché l'esperienza di questo servo gli ha toccati. A un certo punto si dirà che offriva se stesso per i nostri dolori. Quasi come a dire, c'è Dio e tu puoi parlare di questo servo. Ne possiamo parlare unendoci a questi noi, cioè in qualche modo anche noi, ed è quello che nel nostro cammino cristiano vogliamo fare, soprattutto anche in questi giorni, sentire che quest'opera di Gesù mi tocca e ci tocca, ci coinvolge. Credo che in questi giorni come Chiesa, a partire da Francesco, che continua a pregare per tutti e ci sta invitando come Chiesa a noi, a sentire l'ansia di liberazione da questo virus, ma da tutti i mali e da tutte le ingiustizie, per tutti. Forse così ci può essere veramente un cammino di conversione, uscendo da quell'io individualistico dove quello che interessa è il mio io, l'idolo del mio io, e che gli altri si fottino, scusate, a un noi, dove, no, come si dice nella tradizione orientale, all'inferno si va da soli, in paradiso si va tutti insieme. E allora leggiamolo così velocemente, solo per... Ecco il mio servo, avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Attenzione, è il Signore che presenta il suo servo in maniera paradossale, perché dice avrà successo, sarà onorato, esaltato e grandemente innalzato. In un'altra traduzione, che vediamo, la prendo al volo, dice ecco il mio servo avrà successo alto ed elevato, sarà molto innalzato. Nel capitolo 6 di Isaia, quando c'è la visione di Dio che Isaia ha nel Tempio, Dio è su un trono alto e elevato. E quindi questo servo che sarà alto ed elevato, tornano gli stessi termini, come dire, sarà portato al luogo di Dio, al luogo dell'Altissimo. Però tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto. Attenzione, quindi non dobbiamo pensare a una situazione di dolore che lo rende un mostro, no. Molto, per cui quel dolorismo alla come si chiama, Gibson, no? Cioè, no, non è questo. Qui è semplicemente quell'essere servo, che significa essere una persona insignificante, quelle persone che non sono neanche guardate, perché non sono nessuno. Cioè, quindi lui sarà innalzato, operare la sua salvezza in un suo essere nessuno, che dice quel suo abbassamento, laddove noi uomini pensiamo e siamo malati dal nostro innalzarci nel diventare qualcuno, nell'essere. A me piace molto nella tradizione iconografica, antica, le icone non sono firmate. Se vedete un'icona fatta nei nostri giorni e c'è la firma di chi l'ha fatta, non depone bene. Perché? Perché l'icona è fatta per la preghiera, è fatta perché le persone che la guardino possano avere una finestra sull'invisibile, dove poter guardare ed essere guardati dal mistero di Dio. E allora c'è un servo che appunto, attraverso quello che per noi è scandalo, è follia, cioè salvare il mondo con gli scarti, operare con ciò che il mondo rifiuta. E poi, per cui dice, questa meraviglia sarà dei re, perché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe, vedete, passa al noi, a chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a Lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. L'apparenza, la bellezza, lo splendore è per sedurre, per affascinare, per ingabbiare, per intrappolare. Lui non ha questo, non l'ha mai cercato. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Vedremo che questo amore che non viene meno di fronte al nostro rifiuto. Quello che poi vedremo già da domani sera, e teniamolo ben presente, il Signore Gesù non è andato di sua volontà a morire. Lui non voleva morire. Il Signore Gesù è stato ucciso. È stato rifiutato. Lui che cosa ha voluto, e torneremo su questo, e che cosa il padre voleva, il padre suo? Che potesse narrare un amore che non si ferma davanti a niente, neanche al rifiuto che va con la morte. E allora portare questo, portare un amore più grande del rifiuto, un amore più grande dell'odio che gli viene scaricato addosso. E noi lo credevamo, ecco, eppure si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Vedete, prendevo anche prima, no, questo riconciliare, un gregge che è sperduto, che ognuno va per la sua strada, ognuno diffidente nei confronti dell'altro, perché proietta sull'altro la propria paura, la propria diffidenza. E allora il Signore fece ricadere su di Lui tutta la nostra paura, tutta la nostra iniquità. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca, era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo, chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma il Signore è piaciuto prostrarlo con dolori, quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il mio giusto servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità. Concludo, poi lo riprenderemo anche nel Venerdì Santo, eccetera, concludo ricordandovi che questo era il brano che stava leggendo l'eunuco, funzionario della regina di Candace, negli Atti degli Apostoli, quando Filippo, che viene spinto dallo Spirito sulla strada, adesso non mi ricordo dove andava la strada, ma che era deserta, e incontra questo carro di questo funzionario che tornava, era stato a Gerusalemme per la Pasqua, era un eunuco, e stava leggendo questo brano. E perché stava leggendo questo brano? Perché parlava anche di lui, perché parlava di uno che era stato reciso, ucciso, eppure vedrà una grande discendenza. Lui è un eunuco, è vivo, ma è come se è morto, non può avere una discendenza. E allora come ci può essere, no, come Dio attraverso questo servo in cui ha operato una vittoria sulla morte, una fecondità che ha sconfitto la morte attraversandola, non saltandola? Come può essere questo annuncio di una vittoria sulle nostre morti che ogni giorno troviamo davanti a noi? Lo vedremo nei prossimi giorni. E allora vi auguro una buona serata. Vi ricordo, per chi vuole, ci troviamo domani sera alle 20:45 con una lezione più sul Giovedì Santo che faremo insieme. Buona serata a tutti voi. Ciao a tutti, ciao Francesca, ciao, grazie, ciao, ciao Giovanni. Un saluto Clemente, Corrado, saluto tutti. Buona serata.
Ciao
Franco, buona serata. Ciao.
Ciao.
Abbiamo anche dei bimbi. C'è sempre qualcuno che mi fa partire il, non so come fa, il suo computer. Chi è che fa, ecco. Buona serata a tutti voi.
Ciao.